Che lavoro schifoso! Potrebbe essere peggio, per cui potrebbe piovere!
Si potevano mettere i dati dell'utente dentro a un file di persistente che si poteva portare in giro con una chiavetta USB che poteva essere buttato. E praticamente dal 2007 a oggi non ci sono mai stati update della Dynapolica, perché non serve, funziona sugli altri computer. Dall'altra parte, i tool di criptazione per altri sistemi sono TrueCrypt, CryptKeeper e Lux, se lo volete usare. Encryptress, che sarebbe CryptKeeper e l'interfaccia di Encryptress. Allora, una cosa che manca tra queste due, tra la storia del nesting e la dinamica di questi altri tool, è rendere il più possibile trasparente all'utente, che sia un utente avanzato o un utente di base, la criptazione, che è la cosa che alla fine distribuzioni come Ubuntu e Debian sono riusciti a fare mettendo la criptazione della home dentro all'installer, questo è stato fatto. E poi per l'utente la separazione delle chiavi. E da una riscrittura del nesting nasce Tom, circa 2 anni fa, la prima versione non lasciata e poi annuncio su Meeting e per poi anche ho risposto, che vi considero un po' di gente perché ognuno ne vale 10. E penso che in questa stanza siamo un po' 2000. Vediamo un po' di che abbiamo fatto, cosa mi piace. E continuando.
Ok. Allora, già vi ho già detto comunque qual è la storia di Tom, del perché nasce, qual era l'esigenza per cui ci è stato sentito questa, appunto, la scrittura di Tom. Cosa è e cosa non è, appunto, Tom? Perché effettivamente non è stato detto poi. Sì, esattamente. Allora, come ho detto, Tom non è nient'altro che uno script in ZSH. Questo script si fa un po' quello che fa, diciamo, TrueCrypt, con la differenza che è TrueCrypt merda, perché si sa, fondamentalmente TrueCrypt merda perché ha una licenza che fa cagare, il codice è offuscato, utilizzate le librerie diciamo, caricate staticamente, e una volta quando si fa un passaggio da una versione a un'altra di TrueCrypt, alcune tombe non possono essere aperte o richiedono una versione di TrueCrypt diciamo, adeguata, cosa che è successa anche personalmente a me, diciamo, insomma, bestemmiando un po'. Tom invece ha il grande vantaggio che essendo uno script ZSH utilizza Lux e tutta una serie di strumenti che comunque andano avanti nel tempo, come diciamo anche Java, non hanno subito grossi cambiamenti, assolutamente niente, quindi rendendo quelle tombe create con Tom erano compatibili, diceva già non lo utilizzava da quando lo utilizzavi da
funziona con i nesti di Repolic fatti tipo 7 anni fa.
Sì, cioè quindi una tomba con diciamo utilizzata fatta con Tom, andate tranquillamente a utilizzare da anni. E niente, fondamentalmente.
Com'è? È un file di loopback montato in loopback che fa mount o bind sulla directory di home. Tomb fa la stessa cosa, però la fa, vedremo, con gli UX, quindi si può personalizzare che cosa montare e cosa.
Ok, quindi stavo dicendo, ok, per cosa è e cosa non è Tomb. Quindi Tomb è nient'altro che un sistema per cifrare e ricreare queste tombe, questi file trasportabili avanti e indietro, insomma cifrati, e quindi in maniera poi abbastanza sicura, e vedremo anche poi quali sono le sue features, le sue caratteristiche che non rendono ecco particolare, come diciamo il nesting, e diciamo tante altre cose che man mano si sono andate aggiungendo a quello che era una semplice funzione appunto di montaggio e smontaggio di file system, diciamo alla fine. E,
naturalmente quello che Tom non è una cosa con cui uno si compra la sicurezza, cioè nel senso che le pratiche poi in pratica di garanzia di questa sicurezza passano per il nostro modo di usarlo. Questo deve essere chiaro comunque quando si utilizzano queste cose.
Sì, questo sì, ovviamente. Vedremo anche poi dopo come il suo discorso si inserisce o no, perché faremo una sessione live, diciamo, che ad un certo punto per vedere proprio praticamente come funziona Tom con alcune caratteristiche e alcuni suoi feature diciamo, particolari. Tom come funziona? Allora, c'è da sapere che possiamo diciamo, individuare tre macro componenti, diciamo, concetti con cui Tom va diciamo, a interagire. Il primo è la tomba, che appunto il nome è Tom, è semplicemente un file, come dicevamo noi, dove all'interno vengono conservati dei dati cifrati, vedremo dopo utilizzando comunque Lux, e quindi comunque DMCrypt e compagnia anche del cantante, diciamo. E, niente, la chiave, quindi ovviamente è una classica chiave CPC con la quale noi possiamo appunto sbloccare quello che è tutta la cifratura che abbiamo, tutti i dati che si trovano diciamo, sul file tomba, e la passphrase che appunto serve per sbloccare la chiave privata. E noi ovviamente c'è chi si dice perché è stato utilizzato sia la chiave che la passphrase per poi sbloccare i dati e fare un passaggio in più, perché alla fine c'è bisogno di mettere la passphrase per sbloccare la chiave CPG e poi diciamo aprire la tomba. Fondamentalmente uno dei principi di Tom è quello di diciamo, distribuire quello che può essere la sicurezza. Sì.
La chiave tecnicamente non è una chiave CPG, usiamo AES 256, per usarlo ci vuole una passphrase molto lunga. Lo usiamo, creiamo un file da dev random e lo clicchiamo con GPG, ASCII Armored, e quella diventa la chiave. Quindi è un file simmetricamente questo problema. Comunque il concetto è un flusso di dati random presi a dev random che viene criccato con GPG.
Esatto. Quindi dicevamo, perché la chiave e la passphrase? Perché vuoi utilizzare dei passaggi in più, diciamo, quando magari potrebbe servire anche soltanto non so, la passphrase, come per esempio che è TrueCrypt, diciamo. Quello per cui noi puntavamo anche con Tom, diciamo, con l'idea iniziale era quella appunto di dividere un po' i layer di sicurezza, quindi rendere tutto il più robusto possibile, perché diciamo se si perde la chiave e non si ha diciamo, la passphrase non si può fare niente, diciamo, o viceversa. Quindi il concetto era che si poteva inculare una delle cose, però non si poteva poi accedere alla fine.
Per esempio il nesting usato molto a Oaxaca in situazioni di trasporto dati abbastanza delicate in cui si separava sempre addirittura anche il dato, oppure si separava la chiave dal nest, nel trasporto si dava la chiave a una persona, innesta un'altra persona, e solo se queste persone si rincontravano nel punto in cui si dava l'appuntamento, potevano riaprire i dati. Quindi aumentava la possibilità di, cioè, se becchi solo una di queste persone, la blocchi e non arriva dove deve arrivare, il dato non ce l'ha. Si dice questo.
C'è anche un altro motivo che ho fatto appunto, no, sul modo di utilizzare le cose e sulle debolezze che hanno. Ricreare una chiave che apre, che è quella che decripta la tomba, è grosso modo impossibile allo stato dell'arte attuale per chi fa computer forensic. Viceversa, ottenere una passphrase per una serie di circostanze, non soltanto di brute force, ma anche di coercizione, diciamo, proprio sul lato umano, è più probabile. Da un punto di vista, quindi, questo qui è una protezione in più, perché comunque, no, si aggiunge al fatto che un semplice sequestro del computer, se ci fosse soltanto tomba e chiave, basterebbe dare tutto, cioè sarebbe non criptato in pratica. Nel caso di tomba e chiave separati, basterebbe recuperare entrambe le parti, ma la passphrase dà una sicurezza in più, è qualcosa che bisogna dire. Da un altro punto di vista, la passphrase è una debolezza, è una cosa che in certe situazioni si dice. Mentre la chiave, se la chiave ci ha avuto l'accortezza di distruggerla, di buttarla sotto un treno, quella non la dà nessuno, nessuno la sa a memoria, non la si può confessare al magistrato.
Quindi
nasconderla. Nasconderla, sì, certo. Mangiarla.
Vedremo, c'è la stessa cosa. Questo
messaggio
ti
auto distruggerà.
Allora. Allora, in pratica il design di Pedom, diciamo, come è strutturato? ZSH e C, che il cuore, diciamo, di DOM è appunto sono degli script ZSH, però utilizziamo anche, diciamo, un piccolo script in C per generare, per esempio, delle librerie, no, Tom Source, se non sbaglio, era
la parte C, però è solo la parte
A. Ah, perfetto, quindi, ok, perfetto, intanto l'interfacciamento poi con GTK, quindi che abbiamo un'interfaccia grafica e poi vedremo anche che funziona su Ubuntu e dovremo fare una sessione live.
La scelta è vero, la scelta di funziona.
Ci vedi, ragazzi.
La scelta del ZSH, vabbè, perché comunque è una shell molto potente per fare scripting. La scelta è di usare una shell per il programma DOM, che è un programma semplicemente fatto in shell a command line abbastanza standard, è che sia leggibile, cioè che la persona che lo usa, se vuole verificare cosa fa veramente questo programma, lo può leggere dal binario proprio che sta usando, dalla cosa che non usa prima. Invece in altri programmi che sono scritti in C, devi andare a ritrovare il codice e essere sicuro che il codice corrisponde al binario che stai usando.
Poi abbiamo Lux, come abbiamo detto, perché la tomba, il file tomba, diciamo, è utilizza DMX per essere montato e, diciamo, scritto e cifrato e decifrato. Gruppi C, perché appunto abbiamo detto prima, l'hashiarmo, diciamo, è utilizzato per poi creare poi la chiave. Pinentry, che Pinentry invece utilizziamo.
Utilizziamo per prendere l'input le password, è un programmino piuttosto versatile, che soprattutto ha la proprietà di non soltanto di prendere le password e comunicarle in maniera sicura al programma che lo richiama, ma anche al fatto di sapersi adattare, vale a dire che se lo chiamiamo da console gli fa partire un suo frontend che è Ricursys, quindi completamente semigrafico, diciamo, da console. Se lo lanciamo da GNOME fa partire un suo frontend in GTK, poi se lo lanciamo da KDE parte un suo frontend scritto con la Qt, quindi completamente portabile, scritto con la sicurezza in mente, è quello usato default da SSH Agent e GPG, se non sbaglio.
Sì, una cosa bella è che tutte le cose grafiche di Pinentry acquisiscono l'input unico su X, cioè un po' di trucchetti, per cui rendono molto più difficile avere degli sniffer, dei case sniffer, e soprattutto se i case sniffer lavorano da X, cioè intercettano il flusso della password da X.
Poi la GTK3, che appunto è un'altra interfaccia grafica che vedremo dopo. Poi abbiamo StackGuard, perché tra le caratteristiche di Tom,
A padre c'è da dire che purtroppo il mio 3 pare che l'abbiano levata, o quantomeno un punto, anche se girano voci che in realtà ci però è problematico, penso nella 3. Ecco, Unity, cioè che è il qualcosa di forte di mio 3 che ha fatto un punto, ha rimosso la System 3, sicché la GTK 3 adesso non funziona più. Non è il mio metà.
Guardi un metodo mica a caso, insomma, ho scritto per motivi tra i tanti. Ok, poi abbiamo queste guide che, come avevo detto, abbiamo accennato anche prima Jaromil, è una caratteristica di DOM che permette appunto di nascondere la chiave tramite steganografia all'interno di immagini JPEG e file Word, quindi che appunto si utilizza queste guide come programma. E poi abbiamo libgf share che servono per creare una cosa molto simpatica che vedremo poi anche dopo, che è quello di utilizzare, diciamo, lo Shamir Secret Sharing Scheme, diciamo, per pratica per dividere la chiave in n parti e avere la possibilità in pratica di generare la stessa chiave anche avendo n-1 persone, comunque n-k persone.
È complicato, ma
complicato, ve lo vedremo dopo, esatto, però è una chicca di nome, veramente. Esatto.
Scusami, tipo steccare, è una cosa inclusa in combo,
no, è un programma che si installa, diciamo, è una dipendenza.
È la dipendenza azionale.
È la funzionale. Esattamente, esatto. Se non avete ste guide non potete, diciamo, utilizzare la steganografia, se no appunto potete utilizzarlo tranquillamente. Quindi allora, ricapitolando un po' di tutte le di dopo, abbiamo la steganografia tramite ste guide, UX che dal messing di Rebolix, vedremo dopo come funziona, che permettono di, diciamo, montare in Bing alcune cartelle, diciamo, all'interno della tomba. Tanto un po' più insicuro perché alla fine la tomba la possiamo tranquillamente trasportare.
Sì. Perché una delle idee, per esempio, di uso pratico era quella di usare servizi di cloud computing tipo di hosting di file tipo Dropbox, utilizzare la criptazione per usare quei servizi in maniera sicura. Io ci metto solo la porta criptata, non ci metto la chiave, nessuno può risalire a quello che c'è di dentro.
Quindi questo simbolo ha un senso, il cloud computing sicuro, che va anche stessa.
È un po' un ossimoro il cloud computing sicuro, però.
Esattamente. Poi l'open source, che è una cosa veramente fighissima, che in pratica permette di includere delle librerie di DOM in vostri script, in modo di poter tranquillamente integrare e generare voi dei vostri script che si appoggino, diciamo, a DOM e utilizzino DOM in maniera abbastanza, diciamo, figa e intelligente, tramite appunto il open source.
Sostanzialmente è quello che è una libreria in C, diciamo che è fatta in shell. Cioè, se tu fai questa cosa, ti trovi un tot di funzioni incluse nel tuo programmino ZSH, che puoi usare direttamente, sono funzioni un po' più a basso livello che non lo script DOM diretto, ma che comunque implementano funzioni di base, tipo monta, smonta, fai la steganografia, cose del genere. Quindi poi è una libreria, quindi tu puoi scrivere un frontend diverso, ad esempio un frontend grafico, un frontend semplicemente che abbia uno stile un po' diverso, non sei costretto a usare un wrapper sull'intero binario DOM. Puoi usare cose più a basso livello per avere un comportamento più granulare.
Mi hanno detto che non è stato veramente eccezionale. Grande. Allora, parte del caso l'ho messo, vai, per altre cose. Esatto, e anche perché poi. Anche perché poi sta a voi implementare altri features, diciamo. Dopo ci sarà seduta di coding, bug fixing, selvaggissima, esatto. E quindi anche voi potete, diciamo, suggerisci i features, ovviamente.
Bug anche.
Allora, ragazzi, steganografia, non lo so, ne vogliamo sempre parlare, penso che ormai
di base, dai.
Cioè, di base, ovviamente, si tratta di nascondere, diciamo, la chiave, o poi nascondere un file, diciamo, importante, segreto all'interno di un'immagine. Quello che noi utilizziamo, steganografia, appunto, è tramite permette di, diciamo, bruciare la chiave, diciamo, nascondere la chiave all'interno di un file JPEG o e fondamentalmente è quello di trasportare l'immagine al posto della chiave, quindi, diciamo, senza restare sul sospetto, anche soltanto, diciamo, andare in giro tranquillamente con
una. Domanda la nascondo con una password, nel senso qualcuno è reversibile a questo processo. Se qualcuno trova l'immagine, dice ah, questa può darsi che ci sia dentro una chiave, adesso mi dice.
Allora, se tu sai che nel file c'è steganografato qualcosa, la puoi trovare, perché poi lì la passphrase non è una cosa così forte.
Ma il concetto, cerchiamo di comunque fare domande perché la gente non ti sente dietro. No. Comunque il concetto anche della steganografia è, metti caso tu hai una chiave
hai il trasporto o hai una situazione, un momento, un periodo in cui non vuoi avere la chiave né sulla chiavetta USB né sul computer, e hai a casa la collezione di immagini o di file WAV, immagini JPEG più anonima, di tantissime immagini. Metti caso che questo computer ti viene sequestrato proprio per sapere la chiave. È molto difficile, senza sapere quale delle tante immagini tu hard disk, trovare la chiave. Anche nella tipica analisi sull'entropia che viene fatta di solito con lo Shannon, tu vai a vedere nelle foto quando si alza l'entropia e poi fai il brute forcing con ste guide, per esempio provando le password. Ma quando sono tante le immagini e molto diverse, essendo poco il dato, l'entropia è la variazione di entropia sulle immagini è veramente minima, per cui cioè, non la trovi, non sai su quale immagine fare il brute forcing. C'è anche un altro fatto che, cioè, nel senso, se tu sa cosa dai in mano a qualcuno che si aspetta di trovare cose segrete, grosso modo poi alla fine lo trova. Il problema è, avevo voluto spiegare una vignetta di scampa CD, che non so se avete presente, no? Quella in cui c'è il tipo con un portatile in mano e dice così nell'immaginazione dei nerd, e così qua fanno. Se adesso costruiamo, no, se adesso ne costruiamo un cluster da $1 milione, forse scopriamo la password, poi fanno, no, cazzo, è criptato con RSA, non ce la faremo mai. Poi invece nella realtà c'è il tipo che compra una chiave inglese e dice adesso lo riempiamo di botte finché non ci dice la password. Se qualcuno sa che hai qualcosa da dire, grosso modo poi la trova l'informazione.
Allora, piccolamente una cosa figa che è la nascosta, cioè che puoi fornire le due chiavi e sostanzialmente...
Se si spieghi a un giudice che cazzo ci fai con 30 giga di dati random.
Vuol dire che non è
proprio
cioè,
wow,
mi interessava solo
una
piccola parte.
Cioè, poi hai uno script, hai uno script nella parte non criptata in cui dici di montare quella parte con una di random. È tutto molto un po'.
No, però comunque questa cosa in più è vulnerabile, comunque, anche questa cosa di più è vulnerabile. Se ti fai un database di una ventina di giga di fingerprint, di partizioni cifrate con tu clip, facendo dei match a un certo punto lo scopri che c'è la partizione tu clip. Certo, non riesce ad aprire, però.
Puoi sapere se
hai. Esatto, se non hai dati casuali sono la partizione di clip. Tom non è vulnerabile a questo.
Perché non ha questa
pip. Non ha questa pip, esatto.
Però scusa, avrei dati immagini. Loro
possono
vedere
un'immagine
che lei
è
ma
c'è un ufficio di fare. Dobbiamo fare anche una visita su questo discorso di scherzo. Sì, l'osservazione che ha fatto, ripetilo un attimo, però.
Ah, sì.
L'osservazione che ha fatto è che se uno guarda magari nella history della propria bascia o in metodi simili, i file a cui si cede più recentemente, ora è improbabile che una foto del compleanno di vostra cugina voi la guardate ogni giorno, verosimilmente quell'immagine la guardate ogni giorno perché dentro c'è la vostra chiave.
Se non è la foto della bambina, ma è la foto diversa.
E questo è vero, ma in effetti abbiamo inventato alcune contromisure, anche se non eccessivamente forti, comunque decenti, che poi mostreremo, che ancora non abbiamo implementato. Invece adesso faccio vedere un pochino come funziona.
Passiamo già alle domande?
No. No,
perché una domanda la faccio. Porco Dio, perché non mi avete chiamato? Perché dovrebbe essere alle 11, porco Dio. Come no, porco Dio, mi l'ha detto lui.
No, l'ha
detto porco Dio.
Porco Dio.
Allora, una domanda, dobbiamo avvisare sul discorso, ste guide, un attimo, ste guide, una volta che si embedda dentro un file, in questo caso la chiave, non si può ritirare fuori, cioè togliere dal file la chiave. Quindi, no, questa cosa è bene tenerla a mente e saperla, cioè quando voi nascondete in un file un'altra cosa, poi, cioè, non si nota a occhio nudo che c'è qualcosa dentro, però poi non sperate di ritoglierla e quindi eliminare la traccia. Per eliminare la traccia dovete eliminare quel file. Questo è importante sapere.
Adesso vedremo la sessione, diciamo, live di Tom con la steganografia.
Quello l'ho appena fatto, adesso non riesco a risalire, no?
Sulla stessa.
Allora, quello che ho appena fatto qui, che sto guardando qui, dice Tombari, segreti.tombo.it, grosso modo l'ho iniziato, no? Background default, cioè lui mette questa chiave, segreti.tombo.it, dentro background default, che è il classico background cognome. Ok, io faccio questa cosa, lui mi chiede una password anche nella steganografia, che non deve essere necessariamente uguale, anzi è molto bene che sia molto diversa da quella con cui poi si scritta la tomba, e lui fa questo qui, tom key encoded, si va a guardare, orange.jpg era un backup di background, cioè erano uguali prima, adesso invece il background default è diversa, ma se adesso ve le faccio vedere con display sono apparentemente uguali. E poi ovviamente poi uno può tornare indietro da tutta questa operazione.
E lui mi ha riesumato tutto quanto. Ast è la copia che ho fatto, la vecchia chiave.
Sì. Allora, come detto, Ast quindi è la chiave originale, quella che abbiamo bruciato all'interno dell'immagine, s.tomb.key è quella che abbiamo, diciamo, riesumato dall'immagine di default, diciamo, dal background di default, e il diff, come avete visto, è nullo, quindi vuol dire che siamo riusciti, diciamo, a recuperare la chiave perfettamente, diciamo. Questo, diciamo, questo era un esempio di steganografia che in realtà è semplicissimo come concetto. Ovviamente poi una volta che si è riuscito a tirare fuori la chiave, la si può tranquillamente montare la tomba, oppure si porta in giro la JPEG e la si utilizza, diciamo, come chiave. Linux, allora, lo vuoi dire tu, ciao? Vai.
Linux sono una delle feature più allettanti, più utili per noi che usiamo comunque la shell o comunque più hacking. Perché che fanno? Praticamente montano delle directory e anche i file che sono dentro la tomb dentro la vostra home. Cioè, mettete caso, voi avete una configurazione, il vostro client, il vostro mail transport agent, che legge le email e le manda anche dal sottodirettore di mail nella vostra home. Però le email le volete tenere nella tomba. Ora, ogni volta che lanciate questo programma, lui va a cercarle dentro la vostra home, non le va a cercare nella tomba che viene montata in miglia, nome della tomba.com. Quindi dovete riconfigurare tutti i programmi, come quello anche di mail, per cercarlo dentro la directory dove viene montata la tomba, che cambia nome anche se cambiate nome la tomba. Quindi è una rottura di coglioni.
quello che fanno gli UX sono dei file, due tipi di UX, comunque quello più utile è il bin-UX, che è un file dentro la tomba che ha semplicemente due colonne, quindi due argomenti per ogni riga. Il primo è il nome del file o directory dentro la tomba e il secondo è il nome di un file o directory dentro la vostra home. Quando la tomba viene aperta, automaticamente monterà, usando mount-o-bind, il file o directory dentro la vostra home. Per cui voi usando la tomba, io ad esempio faccio tomb open e il nome della tomba, e di colpo le email mi appaiono nella home, oppure le chiavi SSH, oppure le chiavi di un PG, oppure la cache di Mozilla, oppure quello che volete.
Adesso vediamo un esempio pratico, sempre come diceva sempre come diceva Jaromil, facciamo prima un esempio con un UX della directory di Firefox, del profilo di Firefox, e poi facciamo vedere un altro con semplici documenti e queste cose varie.
Gli UX li siamo già preparati, anche se in realtà non è tanto, ma è tanto difficile crearli, però comunque poi ci saremmo intoppati e quindi abbiamo creati lo stesso a manina. Il primo è molto pratico, è un profilo di Firefox, solamente Firefox mette anche le tue informazioni dentro una cartella. Ora è vero che esiste il private browsing, ma il private browsing si basa sul non salvare. A volte ne vogliamo salvare, però vogliamo che quelle informazioni siano protette. Quello che facciamo in questo caso è fare sì che quando noi montiamo la tomba sovrascriviamo con questo bin il nostro normale profilo di Firefox, al suo posto ci mettiamo il profilo che sta sulla tomba. Quando montiamo la tomba tutto ciò che abbiamo fatto su Firefox scompare, perché quella roba lì rimane sulla tomba. In questo caso c'è un piccolo difetto, cioè non è che quando montiamo la tomba abbiamo anche la storia non creditata. La storia che abbiamo fatto senza usare la tomba è da un'altra parte.
Però si può fare, perché si possono usare contemporaneamente più profili di Firefox, basta che si organizza più, che invece che al posto di tutta la cartella delle configurazioni lo fai all'interno dei singoli profili, quello non è un problema.
Era un po' più folle come idea, però sì, si può fare.
Pure fare una tomba per profilo.
Esatto. No, un UX, cioè una riga del file UX. Fondamentalmente il file UX non è altro che una tabella con due colonne, da una parte il sorgente e la destinazione, il mount point.
Vediamo come si può migliorare, tanto vediamo la parte
bassa. Sì. Allora, quindi adesso io con questo utente ho aperto il browser Firefox, no? Quindi abbiamo come un page per la meeting, quindi per far capire un pochino questo fatto qua che la history non viene salvata e così va, quindi andiamo adesso, io voglio visualizzare i file della mia home. Ok, quindi col browser normalmente, senza tomba montata, senza aver utilizzato gli UX, e adesso sto visualizzando la mia cartella e quindi ce l'ho tranquillamente qua nella cronologia, l'indice dei file e tutto il resto. Adesso io, mettiamo a caso, voglio avere una navigazione veramente sicura. Quindi io adesso mi sono preparato già la tomba con l'UX di Firefox, però adesso vi spiego un attimo come è stato fatto tutto quanto.
Tutto quanto, adesso lo vedremo, si basa su un file che si chiama bin-UX, semplicemente un nome speciale, che deve stare nella directory radice della tomba, e quando montiamo la tomba, si preoccupa di guardarlo e in base a questo di fare qualcosa di utile.
Adesso lo vediamo. Allora, in pratica io, come vi ho evidenziato, ho chiamato tomb, come flag meno k ho dato la mia chiave open e aprire, ho aperto questa tomba che ho chiamato uxff.tomb, quindi mi ha chiesto la password, prima dell'utente, poi mi ha chiesto la password della tomba, e quindi adesso media UX, questa è la nostra tomba. Allora, il file di UX che è stato creato è questo qua, bin UX, che quello serve appunto per attivare quelli che sono gli UX. Ovviamente potete anche dare un flag della riga di comando a tomb in cui devi non processare i Linux, diciamo, quindi quello di default vi processa Linux che è all'interno della cartella. Quindi come vedete pone la radice. Che cosa ho fatto io? Dentro questo appunto file build.ux, diciamo, ho messo la directory, la directory su cui, diciamo, all'interno della bomba io voglio montare che cosa? La cartella, cioè la directory.mozilla che si trova, diciamo, nella home directory dell'utente che, diciamo, ha lanciato appunto la bomba. Quindi, all'interno appunto della cartella Firefox, nella bomba, io ho la cartella Firefox extension e quindi poi ho, diciamo, all'interno il mio profilo. A questo punto quindi io che cosa faccio? Ho montato la mia tomba con il mio Linux e il mio profilo di Firefox. Adesso riapro il browser. Come vedete in questo caso che mi ha richiesto, l'home page non è più it.acquiring.org, come potete vedere per esempio dalle preferenze, e non c'è neanche nella cronologia il file, diciamo, la home directory che io ho visualizzato prima. Quindi adesso in questo caso voglio visualizzare per esempio per esempio questa cartella, mettiamo caso, sono andato sul sito, navigato, ho fatto cose, chiudo il browser, all, esatto, ok, perché voi potete anche montare più tombe contemporaneamente, se fate soltanto close, diciamo, è stato default, quindi le chiudete tutte quante senza nessun problema, potete specificare quale chiudere nello specifico, quindi ok, sta chiudendo. La tomba è chiusa, tranquillamente. Ovviamente. Adesso di nuovo è reimpostato l'altro Firefox, non c'è tecnologia, diciamo, la pagina che non abbiamo visitato, quindi sti cazzi, private browsing, no? Questo è meglio, molto meglio. Perché adesso avete tutta, diciamo, la tecnologia salvata sulla tomba e se avete bisogno di rivedere un sito, lo potete andare a aprire la tomba, riaprire Firefox e vi carica il profilo, diciamo, che c'è sulla tomba. L'altro invece vuole commentare
si è preparato le tombe immesse, abbiamo paralizzato questa cosa.
Allora, l'altro esempio da una parte è più semplice, nel senso che non fa niente di molto strano, però c'è una caratteristica un po' particolare. La caratteristica, cioè, nel senso, diciamo, idealmente è quello che ci interessa di più, perché qual è uno dei problemi che noi abbiamo rilevato nella crittografia? Se decidi da ora in poi avviene la crittografia, devi formattare il computer, devi aggiungere una home criptata e tutti quanti i cazzi. E questo spesso è scomodo e uno poi alla fine non lo fa. Anche perché dice, magari tu ho poche cose da proteggere, non devo prendere tutta quanta la home. Anche se questo in realtà è vero, soltanto fino a un certo punto, può essere comunque un discorso ragionevole. E quindi a volte uno vuole avere soltanto qualche cosa che ha detto. Questo tipo di build ci rende facile la possibilità di aggiungere delle cartelle che siano criptate all'interno della nostra home, di farle, diciamo, apparire. Potremmo fare apparire cose sul desktop o potremmo fare apparire cose in altre cartelle. In questo caso mi faremo apparire una cartella che adesso è vuota, documenti segreti, con questo nome poco chiamato. Sì, io vado qui, faccio il Tomb Open, segreti tutto tombo, metto la mia password difficilissima che è segreti. Ok, e lui me la monta. Adesso, se io vado in cd documenti segreti, io qui ci trovo un file che prima non c'era, che contiene informazioni segretissime, come fu. Però insomma questo qui fa vedere il fatto che ovviamente se uno usa un titolo meno sgamato, questa è semplicemente una cartella in cui poi in realtà nella home ci potevano anche essere delle cose, tanto poi il film le copre. Qui tu puoi fare una cartella lavoro dove dentro ci metti tutte quante cose normalissime, ci butti un po' di PDF che ti mandano nel tuo capo, e poi tu quando monti la tomba lì dentro invece ci trovi l'altro. E questo qui ti permette di aggiungere la sicurezza in un modo abbastanza semplice al tuo desktop, senza dover fare formattazione o tutte quante cose più complicate.
Possiamo portare qua un lavoro.
Esatto. Volevo soltanto aggiungere una piccola cosa, diciamo, questa è una funzionalità che fondamentalmente dà anche NKFS, no? Per chi lo utilizza. La differenza è che comunque NKFS è una cosa principale, che non, diciamo, non cripta i metadati, quindi comunque alcune informazioni sul file ci sono, mentre qui comunque stiamo parlando di un file cifrato con encrypt, quindi stiamo sicuri tranquillamente su tutti i dati casuali, non abbiamo nessun tipo di problema. E quindi NKFS è anche super. Quindi.
NKFS è io ci vedo un problema, poi magari qualcuno ci ha guardato meglio, ma lui crea una directory NKFS dentro la home e tutti i file criptati sono file singoli criptati dentro questa directory, per cui
il dato criptato è criptato, però è un file singolo con un nome randomizzato della grandezza che è già un indizio di quello che è. Per esempio, se noi cerchiamo il file che è un'immagine, cercheremo file di una certa dimensione dentro alla cartella di file criptato. Cioè, che FS dà l'indizio della grandezza dei file, della quantità dei file e della loro separazione, mentre il tomb è tutt'uno, quando la tomb è un file, anche più facile da trasportare e da gestire, perché ovviamente poi vedremo come interfaccia grafica per l'utente, noi non è che ne creiamo una, semplicemente registriamo i file tomb come mind type e come hook per il file manager, per cui quando hai una tomba da utente da Nautilus fai doppio clic sulla tomba e te la monta e ti appare il sistema.
Allora, sempre sugli hook, in realtà c'era qualcos'altro da dire, perché oltre ai build hook, che sono una cosa molto efficace e molto semplice, ci sono anche spazi per cose più avanzate, come i post hook. I post hook, grosso modo, diciamo che sono programmi Windows, ovvero sono dei programmi che si attivano quando montate la tomba. Servono per fare cose più avanzate, anche abbastanza carine. Ce n'era una che avevo in mente di fare, poi vabbè, ho deciso di non farla perché mi sembrava un po' nerdolli, un po' fino a se stessa. E consisteva in questo: cioè, tu come post hook fai un build sul tuo old file, il file dove la bash, diciamo il bash history, ZSH lo chiama east file, fai un build che sovrascriva quel file, ma prima di farlo, con il post hook tu fai un merge di ciò che tu hai nella tomba, quindi la history criptata, con la history non criptata. Quindi prima tu fai un merge delle due cose, questo qua è facile, basta che fai sort perché la history di ZSH mette il timestamp prima, quindi sono anche già ordinate le due history. Fai un merge, dopodiché tu fai il build di quell'history già mergeato, diciamo, tu fai l'history di quel coso già fuso e ti trovi una history criptata che non è semplicemente come abbiamo visto prima in Firefox che escludeva la history non criptata, che le contiene entrambe. Quello è un piccolo esempio, altre cose più semplici potrebbero essere l'apertura automatica di documenti o cose molto semplici. Diciamo che ci si può fare molte molte cose carine con questo.
Tipo per un utente anche molto di base, accedere a un dato o a un eseguibile segretato in questo modo, quindi sharato solo tra certe persone, significa che noi facciamo una tomba, ci mettiamo dentro, magari un eseguibile con tutte le sue librerie, è un file di startup dentro a post hook e poi la chiudiamo, questa tomba a quel punto diventa un eseguibile trasferibile che è eseguibile solo tramite chiave e tutta la sicurezza. L'utente finale è un file tomb su cui fa doppio clic e quando fa doppio clic parte il programma che c'era dentro, che è chiamato da questo post hook.
Allora, la citazione era d'obbligo. E quindi qua volevo parlare un po' di sviluppi che avevo in mente, alcuni sono parzialmente implementati, nel senso che sono stati implementati davvero anche sul testing, alcuni come lo Wizard sono stati implementati su un foglietto che ho in tasca, alcuni con la polizia di history ne abbiamo parlato, alcuni
non l'hai detto.
Alcuni come il sub, ma adesso uno che poi vi spiegheremo, non abbiamo ancora capito come risolverli. Allora, SSSS, l'avevamo premesso, è un po' complicato questo. Qui abbiamo due definizioni alternative, la prima mi sembra già abbastanza chiara, no? C'è un coso che tu prende una cosa e rende cose, tu prendi un coso e una cosa. E questo è già abbastanza
chiarissimo, lineare.
Questa è quella così chiara che manco ve la spieghiamo.
Allora, qual è l'idea? L'idea? Tu hai un oggetto, da questo oggetto ottieni 9 oggetti della stessa dimensione, tutti quanti diversi dall'originale, e da cui è impossibile ritornare indietro. Avete NQ sono numeri a decine dell'utente, tanti, si può decidere quali che siano. Quando tu ne prendi Q-1 di questi oggetti, tu comunque non puoi ritornare alla cosa originale, non ci riesci. Se tu ne prendi almeno Q, invece ci puoi riuscire. Sembra una cosa molto artificiosa e molto, insomma, così, sì, magari bella, ma che cazzo ci faccio? E invece ha delle applicazioni pratiche, che vi volevo dire. Allora, non so se si legge, forse no. Allora, il primo caso che abbiamo fatto è questo qui. Allora, tu e altri 9 amici, quindi in tutto siete 10, diciamo, avete un terribile hobby, componete demotivational. E ovviamente non volete che si sappia che sia a fare demotivational, anche non fanno ridere nessuno. e però mi basate su un fatto: quando vi incontrate per fare queste cose siete almeno 4. E quindi che cosa fate? Voi splittate la vostra chiave in 10 parti, quindi n uguale 10, e decidete che il quorum q è uguale a 4. È uguale a 4. Che cosa succede quindi? Quando vi incontrate, ognuno porta la sua parte di segreto. Se siete almeno 4, potete ricostruire la chiave e va tutto quanto bene. Se alcuni di voi si perdono la propria chiave per anche per esempio gli casca nel tombino, quindi non che qualcuno che la ottiene, la perdono e basta, questo non è un problema. Al massimo 6 dei 10 amici possono perderla, quindi insomma abbastanza. Per quanto riguarda invece il fatto che qualcuno vi possa rubare la chiave, e quindi diciamo questo qui risolve il problema della perdita dei dati, no? Perché a volte uno dei problemi che uno si pone con la crittografia è: se io mi scordo la password, mi perdo la pennetta USB, io ho perso tutti quanti i miei dati. E questo è un problema che mi da un po', se io metto tutto, se io metto la chiave sulla pennetta USB, io ho perso. Ho perso tutto e quattro. Se invece viene rubata la chiave, questo non la possono perdere in 6, la possono perdere al più 3, cioè 1 meno del quorum. Se la stessa persona ruba 3 pezzi di chiave, non ci fa niente. Voi fate in tempo ad accorgervene, a rimontare la chiave, a fare dei nuovi pezzi segreti, a redistribuirli tra i vostri amici, e in questo modo l'attaccante deve ripartire da 0, se voi ve ne accorgete fino a 3. Naturalmente questo è un problema se ve li ruba mentre voi non ve ne accorgete, mentre ve li copia dal disco con una backdoor, allora lui può continuare a rubare all'infinito. Però in generale offrono un grado di sicurezza sotto due problemi: uno è quello della perdita della chiave e l'altro è quello del furto della chiave. Un altro caso d'esempio è quello dell'usabilità. Cioè, si può dire, ad esempio, che uno può dire: beh, metto i dati da qualche parte, sui miei computer, in cloud, e mi porto la pennetta in tasca. In questo modo io su qualsiasi computer vado, mi scarico i dati da Dropbox, per esempio, metto la chiave sul mio computer e do tutto. Però è vero anche che se ti fregano il portafoglio o la chiavetta USB dentro, il ladro ha la tua chiave. E questo qui come lo si può evitare? Lo si può evitare in un modo molto semplice. Diciamo che voi avete due computer e una penna USB, voi mettete n uguale a 3, che sarebbe i due computer più la pennetta, quorum uguale a 2. Se voi infilate la chiavetta nel computer, voi avete due pezzi. Cioè voi mettete un pezzo sul computer, un pezzo sull'altro computer, un pezzo nella vostra pennetta. Se voi mettete la pennetta nel computer, questo fa 2. E quindi con 2 voi potete aprire. E quello che è già buono, perché se vi fregano il portafoglio non fa niente, né vi fregano la chiave e nemmeno la perdete, mettete insieme i vostri due computer e vi ottenete la chiave, quindi va tutto quanto benissimo. C'è un problema però: se vi fregano entrambi i computer, allora questo è più un problema. Però questo qua si può ovviare semplicemente con una scelta di NQ migliore. Cioè che si fa? Tu scegli un numero bello alto, diciamo che tu hai C computer, e tu dividi la chiave in C più K parti, K a tuo piacere, e diciamo il momento facile più utile, facciamolo con due computer, noi dividiamo magari in 6 parti. In 6 parti che cosa succede? Che noi mettiamo una sul computer, una sull'altro e 4 tutte sulla chiavetta. Ora, in questo modo, due computer insieme non fanno una chiavetta. Quindi se vi fregano i due computer non fa niente, nemmeno se vi fregano una chiavetta fa niente, perché si vuole soltanto computer più chiavetta. Questo vi protegge meglio dal furto, perché il furto di due computer non basta, ma peggio dallo smarrimento, perché se vi perdete la chiavetta avete perso i dati.
Questo ti mostra che la sicurezza non esiste, ma ci si può solo avvicinare un po' di più,
asimmetricamente. Perché così non si può mettere nella cloud.
Ma come no? Certo che lo puoi mettere nella cloud.
Anche
no?
L'aspettativa dei cloud in giro.
No, ma la chiave rimane nella cloud. I dati nella cloud.
I dati stanno nella cloud. Le chiavi sul computer e io sono all'università non li apro. Perché sul computer all'università non ho la chiave.
Ah, no, certo. No, questo no.
Però si mette sulla cloud e uno tu ha sempre, diciamo, con niente, modo da fare. Che se poi lasci tutto il quorum di chiavi sul cloud, basta.
No, non sto parlando di chiavi sul cloud.
Ah, ok.
Però tra più computer di proprio possesso si può condividere. Questo qui comunque è un problema. Già in generale figuriamoci della criptazione. Cioè, se io voglio mantenere in sincronizzazione dei dati, io come faccio? Cioè, tra più miei computer, come faccio? Faccio la resync per N tra questi computer, lo salvo sempre online. Oppure usi Dropbox, comodo, ma i dati poi sono di pubblico dominio. Di fatto, o quantomeno di dominio dell'azienda. Poi usi un punto in mezzo.
Se
non ci sono domande,
Ovviamente nascendo DOM come applicazione che si rivolge un po' agli utenti, diciamo, almeno si vuole forzare un po' gli utenti ad avere un atteggiamento un po' più sicuro rispetto alle ai propri segreti. L'idea sarebbe quella di implementare un wizard che attualmente c'è, ma è, diciamo, che è un wizard testuale, che è molto carino, però non è molto da utonto effettivamente. Quindi se pensate di fare qualcosa di grafico,
diciamo,
se mettessi magari no, attualmente basta dare DOM open e parte il wizard testuale che ti chiede direttamente il nome della tomba, che dimensioni deve avere. Se vuoi salvare la chiave in una pennina, fondamentalmente, ti crea la tomba e ti consiglia anche di muovere il mouse in continuazione mentre cerca di generare la chiave, perché così si velocizza la generazione random. Entropia si chiama, esatto. L'idea è quella di creare un tool grafico che permetta, con una semplice selezione da un menu, di fare le diverse cose, inizialmente o creare o aprire una tomba e poi tutte le varie opzioni speciali. Si pensava anche addirittura magari creare un approccio anche più da utonto, anche a quantomeno i blind books, è una cosa semplice per capire, che ne so, crea cartella oppure fai diventare la cartella cliccata, quindi selezioni la cartella di Firefox, lui la cancella con wipe, te la trasporta nella tomba e ti crea il bind look. Semplice.
Ovviamente per l'interfaccia grafica, visto che è ancora tutto work in progress, se ci date feedback, insomma, noi abbiamo il cheat server, quindi su tomb.diner.org potete andare a vedere là, insomma, scaricate un po' il cheat, date una mano un po' a tutti, quindi... sì, grazie, insomma, quindi c'è bisogno, questa è soprattutto una cosa che è sviluppata anche per voi, per usabilità. Noi personalmente utilizzo sempre la domanda line, quindi nerd come me, insomma, penso un po' tutti qua, per questo va sempre un po' lenta la wizard, non sappiamo mai.
Io ho scoperto Hack Meeting e teniamo una cui, questo ve lo dovevo dire, facciamo le wiki sulle slide sulla cui, e quindi ho scoperto che c'era una interfaccia grafica, che in effetti attualmente è limitatissima. Comunque basta quantomeno per fare doppio clic su una tomba ed aprirla, questo lo fa. La creazione invece è soltanto semigrafica, nel senso che si apre il terminale, la cosa è guidata, però comunque insomma, è da terminale e c'è pure un pochino dei bug.
Che comunque la cosa importante per se qualcuno si vuole cimentare a fare un wizard è tenerlo semplice. Una delle cose che stiamo tenendo il rouge di Tom è quello della semplicità, meno codice possibile, pensare sempre che è codice paranoico, quindi il paranoico che lo usa se lo leggerà, quindi facilitare la lettura del codice, visto che è così delicato. E anche per i wizard dovrebbe essere così. Possibilmente in Shell si pensava a GTK Dagno.
Esiste già un repository apt con il dev di Tom. Esiste anche un package build per chi usa Arch Linux.
Immagino che quello per Ubuntu funzioni anche su Debian, ma è tutto da vedere.
Esatto. Ubuntu dovrebbe funzionare. Anzi, ci servono tester con che abbiano Ubuntu.
A me non ha funzionato. Comunque, configure make da sorpresa. Configure make per chi
ma semplicemente su automake, poi pensare che il grosso in realtà è roba TSH, per cui il grosso delle cose si può eseguire direttamente da lì dentro, cioè tu vai dentro i sorgenti scaricati, fai punto slash tom e funziona.
No,
già è qualcosa.
Con l'eccezione ovviamente di Mime, grazie a noi. GTK Dialogue, qui l'abbiamo citato, anche se non è una cosa nostra, ma sono una cosa che pensiamo di usare, ve ne voglio parlare perché è molto figa. Praticamente, se avete presente Glade, Glade è un compositore di interfacce grafiche fatto per GTK, cioè lui le compone visualmente, lui fa un file XML con cui poi una libreria è in grado di interpretare e da cui andare a ricreare il codice necessario per creare l'interfaccia GTK. E questo qui è usato molto spesso nelle interfacce GTK che si fanno con in C, Python. Sì, sì, è usatissimo. Anche se ha dei limiti, è comunque molto pratico. E la cosa che di GTK Dialog è che ti permette di integrare questo qui in un programma che tu esegui da shell, quindi da GTK Dialog gli passi un file punto .glade, lui lo prende, ci fa l'interfaccia e poi dei callback dell'interfaccia grafica tu li puoi implementare non soltanto in C, puoi scegliere tra implementarle in C o implementarle in Bash. E quindi tu puoi implementare in Bash le callback di GTK, che secondo me è una figata enorme. Che non mi potevo far sfuggire.
Allora, come ho detto prima, sì, la polizia della ISP, va bene, abbiamo già parlato, diciamo, di quello che alla fine quando sia sul pesce che su ZSH, quando uno monta la tomba, diciamo. Quale lista? Ok, vabbè. Sì, ne parliamo dopo. Vabbè, no, alla fine è soltanto un accenno perché l'abbiamo già detto. Alla fine, come paranoia più, diciamo, per cioè, se non vogliamo che la nostra ISP file, diciamo, compare sia l'immagine, la tomba o qualsiasi altra cosa, stavamo pensando anche a qualche modo carino per cancellare un po', diciamo, quello che era l'ultimo comando di Tomb. E queste sono alcune soluzioni, diciamo, creare un piccolo, diciamo, script bash ZSH, diciamo, che si prende l'ultimo ID, diciamo, quello di Tomb e, diciamo, lo cancella, oppure cancellare direttamente la list file, brutal new Tomb, cioè proprio è rozzissima, oppure di usare Quicksand, che in pratica è una sandbox per le, diciamo, per le list file, però io che non l'ho mai utilizzato, non so neanche, se è soltanto scritto sul B, quindi non so cosa faccia, diciamo.
Che non
vado
a un
forno
di
abbastanza
la
musica. Ma
che
la musica! Niente, vanno cagato di spiace. No, è ascoltare
qualcuno va a una mezz'oretta.
La domanda che ha fatto il ragazzo lì è quella che dice invece di RM utilizzare SRM. Alla fine questo SHRED, diciamo SHRED un po' come anche a SRM hanno un po' di problemi a cancellare in maniera sicura tutto il system journal, come ad esempio X3, X4, alla fine non cancellano sicuramente, cioè in maniera sicura tutto quanto, lo si recupera tranquillamente. Quindi io adesso ho scritto RM NRF, diciamo, brutal mode, però comunque c'è tutto da fare uno studio su come cancellare i dati in maniera sicura dal sistema journal, quindi è un altro discorso.
È che la scrittura dei dati da S-File andrebbe prevenuta e non cancellata, perché cancellare poi è sempre complicato, mentre prevenire in fondo si può. Su Bash è leggermente più facile che su ZSH, perché Bash sostanzialmente c'ha la gestione della history fatta più a merda. E in quanto va più schifo, lei non scrive direttamente la history di un file, ma se la tiene prima in memoria e soltanto dopo la scrive, causando enormi bug, però permettendoci di fare sì che questo history meno D non cancella una riga da un file, ma eviti che questo venga scritto in futuro, la cancella tanto dalla memoria. Quindi in realtà questo qui su Bash funziona meglio che su ZSH. Si è preso
come avete scelto
ZSH? Ma è chiaro. Questa è la
sua
era
Bash.
Lui
ZSH,
vai. Vega Shaolin, vabbè, ZSH ha tanti vantaggi per sia per come c'è di scripting, come c'è interattiva, che non è il caso che useremo, che come c'è di scripting. Nel senso che previene alcuni dei bug grandi come una casa che tutti conoscono di Bash. Uno dei più famosi è proprio il fatto che se tu espandi una stringa che è in mezzo a uno spazio, no? Uno fai, se tu fai ls, dollaro, stringa che contiene uno spazio, quello non ti mostra, non ti vista il file che contiene uno spazio in mezzo, ma ti vista due file. Cioè, se ti fa la stringa hello world con lo spazio in mezzo, ti vista il file hello e il file world. e non il file hello world, a meno che non si mettano le virgolette. Questa merda di SH non c'è, funziona bene. Anche una serie di altre cose funzionano molto meglio.
Tipo per le completi, sono dei moduli ILO.SO, quindi la grandezza della ZSH è sempre stata minore di bash, non serviva fare dash, bastava usare ZSH, gli si tolgono i moduli di espansione ed è già piccola per embedded. Quindi se usate questi script sul sistema embedded, è molto bello poter far partire la shell e poi caricare i DLO, i plugin quando vi servono, e quindi la shell cresce in memoria, e quando non vi servono. Quindi in generale io scrivo sempre.
No, una domanda. Domanda idiota, però gliela faccio comunque perché magari può servire a qualcuno in una casa del genere. È possibile creare una tomba senza chiave, solo con password?
No. Cioè, sì e no, i politici lo scrivono.
Non è un'opzione che viene data all'utente? No.
Sicuramente
non ci interessa implementare sistemi che siano meno sicuri, perché ci sono già.
Anche perché se si vuole quella comodità, basta tenere sempre vicini la tomba e la chiave, e allora in quel caso tomba tra l'altro c'è in modo anche più facile.
È una cosa rapida. Importante.
Sì, però cioè, sono due file, uno su uno, li si tiene vicini ed è uguale. È come se la chiave fosse dentro alla tomba.
La puoi tenere accanto alla tomba.
La tieni accanto ed è uguale.
Se uno
si prova a entrare dentro una tomba, in che senso?
Nel senso che prova a decifrare tu come lo so?
Non lo cerchi, però probabilmente è un modo
meno.
Una cosa, cioè dentro la tomba cominceremo a scrivere delle informazioni. Una di queste è per esempio l'ultima volta che l'hai aperta. Cioè quando la apri ti dice è stata aperta l'ultima volta in questa data. Che potrebbe essere semplicemente un file scritto se ha accesso alla tomba.
Work in progress.
Ci sono anche i colori comunque.
Ma se fate un pezzo di file attaccato in coda alla bomba che registra questi tentativi.
Chiede se metti un file in coda alla bomba. Allora
un po' di file in coda alla bomba, chiaro. E però l'operano.
Sì, ma è se chiudi che tu lo spuriti. Cioè basta che l'attaccante prima si copia la bomba, poi gli attacchi sulla copia e a te non ti frega niente. Oppure poi la metti a posto, no? Cioè tu vai a modificare quello che ho, ma tu cancelli l'opera.
Poi
è
dentro
a
quindi modifica la bomba.
Ah,
la patrice.
No, perché se quello li metti a posto non lo sai che ci hanno trovato.
No, però io vedo che lo configure il paio.
Al massimo ci si può basare questo sì sul fatto del file system, cioè se questa tomba e questa chiave stanno su un file system Linux che non ha il NOAA time, allora c'è l'access time e quindi quando quello ti fa la copia l'access time viene registrato e
più bravo per scalirlo. Io però no time ce l'ho da sempre, Ubuntu mette no time da sempre, credo che chiunque mette no time mentre si sta su una pianetta USB no time non esiste. E quindi
un'altra caratteristica è che non abbiamo discusso molto il sudo, cioè è un problema che abbiamo. Allora Tomb che cosa fa? Quando la chiamate da utente normale esegue il sudo meno p, che è una funzione di sudo che vi dice se l'utente corrente può diventare sudo. Se sì, ci prova a diventare, sudo ha memorizzato la password magari dall'ultimo uso, oppure ve la chiede. Quindi se voi avete sudo ma vi chiede la password, la prima password che vi chiede la toppa è la password dell'utente per sudo, la seconda è quella della toppa. Questa cosa a livello di utenza la risolviamo col teschietto, cioè quando la tomba vi chiede la sua password, il dialog è diverso e c'è il teschietto. Sudo serve perché Grid Setup ha bisogno di sudo, perché usa dmgrid, che è proprio kernel, e ha bisogno di sudo. Se qualcuno ha idee su come risolvere questa cosa, siamo contentissimi di saperlo. Nel frattempo, uno dei modi per avere un sistema multiutente in cui si permette agli utenti di avere tombe ma di non essere senza dargli la root è semplicemente mettere user bin tomb in sudo no password. Così ogni anno, così tutti i nostri computer diventano nostri.
Non lo dovevo dire!
Lo diciamo a Richard!
Così,
vabbè, non vuol dire da leggere, cioè,
così è caruccio anche perché il user bin solo lui te lo può mettere, gli utenti possono comunque usare tomb, e se vi andate a vedere il codice di tomb, addirittura facciamo, droppiamo i privilegi per le operazioni che non hanno bisogno di root. Quindi subito dopo il mount di setup, tutto il resto delle operazioni di tomb viene fatto da utente. Anche gli hook vengono processati da utente, tranne i bin hook, che sono solo mount e sono c-rooted, sono solo dentro la tomba e dentro la home, non system wide. Quindi c'è questo tipo di attenzione. Però vorremmo tanto riuscire a non aver bisogno di sudo.
Soprattutto il problema principale è che vorremmo riuscire a fare qualcosa che non richieda l'interfaccia dell'utente, cioè uno la può mettere dentro al pacchetto dev, al pacchetto di Arch, a quello che è, e che in fase di installazione si presenti o in maniera di configurabilità con un tool o in maniera comunque insomma di rendere l'utente abbastanza trasparente in questa scelta e che non sia necessario un intervento più complicato dello stesso inserire la password. Cioè, se il problema no è che devi utente inserire la password e questo crea problemi, figuriamoci di modificare il file sudo che non va nemmeno modificato con gedit, ma no che bisogna usare di sudo per tutta una serie di motivi, insomma la soluzione diventa più complicata del problema stesso. Stavo indagando su PolicyKit, su PolicyKit che però non abbiamo ben capito, io non ho ben capito come cazzo funziona.
Mi prego, PolicyKit,
perché
cosa
pensi? Porco Dio!
Bravo! Però ti ci vuoi perché?
La tua esperienza con PolicyKit.
Porca. Io ho scritto una pagina web sul wiki di Tineorg che si chiama Ubuntu Purification, per la quale da tutto il mondo mi ringraziano, perché fino a qualche tempo fa, poi ho smesso di usare Ubuntu, per fare ogni cazzo di cosa Ubuntu mi chiedeva sempre la stessa cazzo di password, sempre, sempre. Ma io quello che ho scritto poi sull'area security del forum Ubuntu, ma perché mi chiedete sempre la mia cazzo di password sul mio computer, su cui ho solo utenza io, che uso solamente io, che ha tutte le porte chiuse? Che cazzo mi chiede la password? Sono io, mi sono loggato con la password. Magari ho la password anche sul Lino, porco Dio. Ok, mi loggo, mi chiede la password. Ok, devo aprire il cazzo di keyring che si sono inventati per tenere non so che cazzo con la mia stessa password. Poi che cazzo faccio? Devo fare una roba SU, mi chiedi la password, ancora, porco Dio?
ok? Devo spegnere il computer, mi chiedi la pasta, oh mio Dio! Cioè, devo installare un pacchetto, si apre il system manager, cosa fa? Mi chiede la password! Allora sono andato piano piano ad andarmi a eliminare tutte queste richieste di password, e il login Google Dev, e il cazzo di PAM che andassero a far culo che ho inventato, e il policy kit di merda, che quando ho spiegato come si faceva a eliminare questa cosa, mi hanno bannato dal foro perché mi hanno detto, no, tu stai distruggendo la policy di sicurezza di Ubuntu, dicendo come si fa, cazzo, è della pagina di un manuale, ma è come esempio, per eliminare la pasta, è così. Porco Dio, cioè. E il porco Dio deve essere anche sul foro.